Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È una grande gioia questa mattina tornare a Matteo capitolo 6, dal versetto 9 al 13. E vorrei che iniziassimo con una parola di preghiera. Padre, affidiamo a te i prossimi momenti e ti chiediamo di essere il nostro maestro. Desideriamo essere nient'altro che un canale chiaro tramite il quale tu possa parlare. Fa sì che la tua verità non sia inficiata da errori o abbellimenti umani e fa sì che possiamo sentirti parlare e che possiamo essere pieni di meraviglia per il tuo potere e la tua grazia nei nostri confronti. Fa che possiamo sapere come pregare meglio grazie a questa condivisione nel nome di Cristo. Amen. Imparare a pregare è molto importante. Imparare a pregare significa imparare a comunicare con Dio e non riesco a pensare a nulla di più importante di quello. Infatti è così importante che la Scrittura dice che dobbiamo pregare senza cessare. E se dobbiamo pregare sempre o senza cessare, e se la preghiera è comunione con Dio, e se la preghiera efficace e fervente di un uomo giusto vale molto, allora la preghiera efficace è molto, molto importante, quindi è opportuno che sappiamo come farlo. Quanto sarebbe tragico passare una vita intera senza conoscere il modo giusto di comunicare con Dio. E questa possibilità c'è, non è vero? Infatti, secondo l'Apostolo Paolo in Romani 8, lo Spirito intercede spesso per noi a causa dell'infermità della nostra carne, il che significa che non sappiamo pregare come dovremmo. E quindi siamo qui con questa incredibile risorsa a disposizione, la preghiera, che ci offre la possibilità di entrare in comunione con Dio per attingere alle risorse divine alle quali possiamo e dobbiamo dedicarvici in ogni momento. Eppure spesso la carne inibisce la legittimità e la giustezza delle nostre preghiere. E oserei dire che se potessimo farci insegnare a pregare da qualcuno, sceglieremmo il nostro Signore che sapeva meglio di chiunque altro come entrare in comunione con il Padre. Ed è proprio quello che abbiamo qui in Matteo 6, dal 9 al 13. Abbiamo Gesù stesso, che ci istruisce sul come pregare e ci dà gli elementi e gli ingredienti per una corretta prospettiva di preghiera. Io non so come abbiate reagito a questa serie, ma il mio cuore ha prestato grande attenzione a questa nel mio studio, perché sento che qui, come nei documenti del Vangelo ed in modo particolare le parole di Cristo, sento che stiamo ricevendo insegnamento direttamente da Cristo stesso. Se ci fosse stato annunciato che Gesù sarebbe stato il nostro insegnante questa mattina e che si sarebbe trovato in questo luogo, oserei dire che avremmo ascoltato ed avremmo sentito con orecchie attente l'ingiunzione che ci viene rivolta nel versetto 11 per questo giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E vorremmo sapere tutto quello che c'è da sapere sul significato di quella grande dichiarazione meravigliosa. Ebbene, in un certo senso egli non è qui, ma in un altro sì. Non è qui in termini dei limiti della mia carne, ma è qui nei termini della verità illimitata della sua parola. E quindi faremo bene a prestare attenzione a ciò che la sua parola ha da dirci. Rileggiamo di nuovo i versetti dal 9 al 13 in modo da avere l'ambientazione necessaria. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Ora, ricordate, bene? Ricordate, mentre ci avviciniamo a questo passo, ricordate che Gesù sta contrapponendo il suo standard della preghiera a quella degli scribi e dei farisei. Ed in base, per riassumere il tutto in una semplice affermazione, lo standard di preghiera di Gesù si concentra su Dio, mentre il loro standard di preghiera si concentrava su se stessi. Al versetto 5, Gesù dice: «Poiché essi amano pregare, stando in piedi nelle sinagoghe e dagli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini». E al versetto 7 dice che in effetti usavano vane ripetizioni, come facevano i pagani, come se fossero in grado di convincere Dio a dar loro ciò che volevano. Nel versetto 8 supponevano di avere qualche informazione da offrire a Dio, che non era a sua disposizione se non fosse stato per il loro coinvolgimento in quel senso. Così il vostro atteggiamento, la vostra azione e la forma stessa della vostra preghiera sono tutti incentrati ed erano tutti incentrati su di loro. Ed in contrasto a quello, Gesù dice che quando preghiamo tutto deve essere concentrato su di Lui. Padre nostro è la paternità di Dio. Sia santificato il tuo nome, è la priorità di Dio. Venga il tuo regno, è il programma di Dio. Sia fatta la tua volontà, è lo scopo di Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, è la provvidenza di Dio. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, è il perdono di Dio. E così via. Tutto si concentra su Dio. Ed è così che deve essere la preghiera. La preghiera non è per me, è per Lui. Non è per ottenere ciò che voglio, ma è per la Sua gloria. Ed abbiamo imparato tutto questo man mano che abbiamo proceduto per il corso di questa preghiera straordinaria. Infatti, le prime tre petizioni, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta in cielo, mettono in prospettiva l'intera preghiera sul fatto che nulla di ciò che riguarda noi stessi non viene nemmeno introdotto finché Dio non si trova al primo posto. Non chiedo nulla che non santifichi il suo nome. Non chiedo nulla che non avanzi in qualche modo il suo regno. E non chiedo nulla che non sia l'espressione propria della sua volontà. Ora, avendo stabilito tutto questo, passiamo dagli elementi che si riferiscono specificamente e direttamente a Dio a quelli che si riferiscono ai bisogni dell'uomo. Ed arriviamo al versetto 11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ora, esamineremo cinque caratteristiche che abbiamo già visto, le prime due, giusto per ricordarvele, ma cinque caratteristiche di questa petizione semplice. Innanzitutto, la sostanza che viene richiesta. Che cos'è? È il pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E vi ricorderete che vi abbiamo suggerito che il concetto del pane qui in realtà è un simbolo per tutti i nostri bisogni fisici, probabilmente comprendendo i tre bisogni fondamentali, cibo, vestiti ed alloggio. Il pane, quindi, riassume il bisogno fisico, il bisogno temporale, le necessità di base della vita. Siamo poco utili a Dio per raggiungere i suoi scopi, i suoi obiettivi in questa vita se Egli non soddisfa i nostri bisogni fisici fondamentali per mantenerci in vita. Quindi, la necessità di soddisfare i nostri bisogni fisici è commisurata alla sua utilità in questo regno, mentre Egli lo porta sulla terra. Ora, la seconda cosa di cui abbiamo parlato non è solamente la sostanza, ma anche la fonte. Il presupposto della petizione è che la fonte è Dio. È implicito dietro il verbo dacci. Guardiamo a Dio come la fonte di tutto ciò che abbiamo. Abbiamo approfondito questo aspetto con grande dettaglio 3 settimane fa nel nostro ultimo studio. In un certo senso mi dispiace che ci sia stato questo intervallo, ed in un altro senso non proprio, perché nel frattempo è stato riuscito a chiarirmi un po' le idee su questo versetto particolare, quindi penso che forse ci sia ancora di più da dire adesso che sia di una verità significativa rispetto a 2 settimane fa. Però Dio è la fonte di tutto, non possediamo nulla che Lui non abbia provveduto. Egli è il creatore, il sostenitore, il conservatore dell'universo intero. Tutto ciò che abbiamo proviene dalla sua mano, tutto. E quindi la fonte è Dio e la sostanza è il pane. La prima petizione quindi che sale dal cuore di un figlio di Dio verso il Padre è quella che riguarda i bisogni fisici. Non c'è nulla di sbagliato nel cercare il volto di Dio a questo proposito. Purché il motivo sia che attraverso di quello il suo nome sia santificato ed attraverso di quella venga il suo regno ed attraverso di quello la sua volontà. È Lui che desidera soddisfare i nostri bisogni fisici. E naturalmente sappiamo da Giacomo 1,17 che ogni dono buono e perfetto viene dall'alto, dal Padre delle luci, nelle quali non c'è variabilità né ombra di mutamento. Sappiamo da 1 Timoteo capitolo 4 che tutte le cose devono essere ricevute con ringraziamento, perché la parola di Dio e la nostra preghiera di ringraziamento le santifica. Dio ci ha dato ogni cosa buona da godere. Abbiamo detto la volta scorsa che l'idea della petizione, dacci oggi il nostro pane quotidiano, non è semplicemente la preghiera di un mendicante, anche se potrebbe essere la preghiera di colui che non ha nulla per il passo successivo, ma è anche il riconoscimento da parte di tutti noi che è Dio la fonte di ogni provvista fisica. Per alcuni potrebbe essere, Signore, non ho nulla da mangiare per il prossimo pasto. Ti chiedo di darmi il mio pane quotidiano affinché tu possa essere glorificato nella provvista. Per noi potrebbe essere, Signore, hai fornito così tanto. Ed io ti ringrazio e ti riconosco come fonte e ti chiedo di continuare a fornire con tanta gentilezza affinché il tuo nome sia glorificato. Quindi sia che non si abbia o che si chieda di ricevere o che si abbia e si chieda di continuare a ricevere, la petizione è la stessa, riconosce Dio come la fonte. Ora, che cos'è la supplica? È il verbo dare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questo è il cuore della petizione ed è su questo che vogliamo concentrarci questa mattina. Ora, che diritto abbiamo noi di chiedere a Dio questo? Ho forse io una qualche ragione o base per dire a Dio, dammi il mio pane quotidiano, Padre? C'è una base sulla quale tale petizione sia valida? L'unica base sarebbe che Dio ha promesso di farlo, giusto? Che Dio ha promesso di soddisfare i miei bisogni fisici. E se ha fatto tale promessa, allora io ho il diritto di chiedergli di mantenerla. E questa è precisamente la promessa che egli ci ha fatto. Venite con me al Salmo 37 e voglio fissare nella vostra mente una considerazione di base di cui parleremo, che spero vi sarà utile per capire con me che Dio desidera soddisfare i vostri bisogni fisici. Ora, io non credo che Dio sia obbligato, segnatevelo bene, a soddisfare i bisogni fisici di tutti. Io credo che ci siano delle condizioni. Ci sono delle condizioni e questo lo vedremo più volte nel corso di questa mattinata. Ma non credo che Dio sia tenuto a soddisfare i bisogni fisici di tutti. Guardiamo insieme al Salmo 37 a partire dal versetto 3. Confida nel Signore e fa il bene. Ora, questa affermazione semplice è profonda, gente, perché racchiude il significato stesso della salvezza. La salvezza è confidare in Dio di tal maniera che quello porta al compiere le buone opere, giusto? La fede senza le opere è morta. Quindi dire semplicemente confida nel Signore e fa il bene è come riassumere la soteriologia, riassumere la dottrina della salvezza, credere ed il risultato di quella vera fede sono le buone opere. Ora quindi, se sei uno che crede e tale credenza è una fede manifesta, allora abbiamo ed hai anche la promessa che abiterai nel paese ed in verità sarai cosa? Nutrito. Non è fantastico? Ora, questa sì che è una cosa piuttosto pratica. Io credo che alcuni di noi pensino che la maggior parte delle promesse della Bibbia abbiano a che fare con verità spirituali, il che è vero, però non è mai ad esclusione di quelle fisiche, saremmo poco utili spiritualmente al Signore qui nel mondo se Lui non soddisfacesse i nostri bisogni fisici. Oh, a proposito, se avete bisogno di un paragone al Nuovo Testamento, andate al capitolo 9 di Seconda Corinzi, non serve che ci andiate ora, però potete scrivervelo. Però Seconda Corinzi capitolo 9 ci viene detto che dobbiamo dare non a malincuore o per necessità, ma perché il Signore ama colui che dona con gioia, che non dobbiamo seminare con parsimonia ma con abbondanza e che Dio fornisce al seminatore la semenza ed il pane da mangiare e fornirà e moltiplicherà la semenza vostra ed accrescerà tutti i vostri frutti di giustizia. In altre parole, quando si dà a Dio e si investe nel regno di Dio, Dio non solo fornisce del frutto spirituale ma fornisce anche, dice Seconda Corinzi 9, fornisce anche del pane per il vostro nutrimento. La provvisione fisica di Dio è una promessa biblica. Ora, poi più avanti, al versetto 4 dice dilettatevi nel Signore, e poi dice affidati a Lui la vostra sorte, e poi nel versetto 7 dice riposatevi nel Signore, poi nel versetto 8 dice cessate di irritarvi ed abbandonate l'ira, e continua così. E così facendo compara la persona retta che si comporta così e quella impia. Il malvagio sarà tagliato via, versetto 9, sarà tagliato via. Il malvagio, l'empio, versetto 12, viene menzionato. E poi nel versetto 13 il Signore ride dell'empio perché vede avvicinarsi il giorno della sua rovina. In altre parole, per i giusti c'è la promessa e per gli empi c'è il giudizio. Ora scendete giù per un momento al versetto 18. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità sarà in eterno, non saranno confusi in tempo di sventura, però guardate qui, però saranno saziati in tempo di fame. È fantastico? La promessa della provvidenza di Dio per il suo popolo in tempo di carestia. Anche se gli ingiusti periranno, i giusti avranno la provvista necessaria. Versetto 20. Gli empi periranno, i nemici del Signore, come grasso d'agnelli, saranno consumati ed andranno in fumo. Quel tipo di grasso brucia veramente, ed è così che sarà per gli empi. Dio non ha alcun obbligo di provvedere per i loro bisogni. Ma non è così per noi. Ora, io non credo che sarà necessariamente sempre una festa, ma dopo tutto, Proverbi 15:17 dice: meglio una cena di erbe dove c'è l'amore che un bue in stallo dove c'è l'odio. E quando le relazioni sono giuste, non è necessario che siano sofisticate. Lasciate che vi dia un'illustrazione di questo se posso. Non avevo intenzione di usarla, ma voglio dedicarle un po' di tempo adesso. Prima Re, capitolo 16. Credo che questa sia un'illustrazione grafica del principio secondo il quale Dio provvede per i suoi nel bel mezzo della carestia. La storia di Israele nel regno diviso fu una tragica storia, tutti i loro re erano cattivi e sembrava che andassero di male in peggio, finché alla fine culminarono nel più miserabile di tutti, di nome Acab, che era il figlio di Omri. Ed in Prima Re, capitolo 16, versetto 25, troviamo che Acab prese il posto di suo padre Omri quando morì. Ed Acab salì sul trono e regnò in Israele per 22 anni. Ed Acab portò 22 anni di problemi, francamente, alla terra di Israele, sposò quella donna miserabile Jezebel, che adorava Baal e portò con sé tutto il culto di Baal, e si innalzò un altare per Baal nella casa di Baal, versetto 32, ed Acab si fece un idolo e provocò all'ira del Signore di Israele più di tutti i re di Israele che lo avevano preceduto. E con lui la nazione sprofondò nella fossa dell'iniquità e come conseguenza di ciò, versetto 1 del capitolo 17, Elia, il Tisibita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. In altre parole, Dio stava dicendo: basta, è finita la provvista per Israele. Niente pioggia, niente raccolti, nessun cibo, niente mangiare, carestia. Ma nel mezzo però, versetto 2, la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini dicendo: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente ed io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Non è incredibile? Ha ordinato a chi di dargli da mangiare? Ai corvi? Dio organizzò persino i corvi per portar cibo al suo profeta. Perché? Perché gli empi potranno pure perire, ma in caso di carestia i giusti saranno preservati, perché Dio ha promesso di provvedere fisicamente per i suoi. E i corvi, versetto 6, gli portarono del pane e della carne da mattina, e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Bene? Infine anche il torrente si prosciugò. Il profeta aveva bisogno di mangiare qualcosa, così il Signore gli disse: va a Zarefat, ad abitare a Sarepta dei Sidoni, io ho ordinato ad una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. E così egli si alzò, andò lì a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva la legna, egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. Ora, quello sembra un po' un atteggiamento piuttosto forte in confronto di quella piccola vedova che stava raccogliendo i bastoni. Le parla come se lei avesse dovuto sapere chi fosse, ma a quanto pare il Signore le aveva preparato il cuore, come indica il versetto 9, e mentre lei andava a prenderla, egli le gridò: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Allora, quello introduce un grave problema. Allora, lei rispose: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio? Del pane non ne ho, ho solo un pugno di farina in un vaso ed un po' d'olio in un vasetto, ed ecco sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla, per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo, tutto qui. C'è rimasto abbastanza cibo per poterne fare una piccola per me e mio figlio e poi moriremo di fame. Ed Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farà per te e per tuo figlio. Infatti, Così dice il Signore, Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. E quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei e la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca di Elia. Non è straordinario? Il barile rimase sempre pieno e quella cisterna d'olio rimase sempre piena. E loro continuarono a mangiare e Dio sfamò miracolosamente quella vedova, suo figlio ed il profeta nel mezzo della carestia. Perché? Perché Dio era legato alla promessa fatta al suo popolo, che colui che confida nel Signore e fa del bene sarà nutrito. Ed io credo davvero che a volte ci dimentichiamo che Dio si preoccupa della nostra provvista fisica e che possiamo reclamare tale promessa dalla sua mano buona e benevola. Scendete giù di nuovo al Salmo 37, se non siete più lì, perché voglio sottolineare questa verità meravigliosa. Il versetto 22 dice: chi è benedetto da Dio erediterà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. L'idea qui è che il Signore si prende cura dell'uomo giusto. E poi il culmine è così meraviglioso, il versetto 25. Davide dice così: io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza a far che cosa? Mendicare il pane. Davide sta dicendo: non sono nato ieri, eppure non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza a mendicare il pane. Perché? Versetto 26. Tutti i giorni è pietoso Dio e dà in prestito, la sua discendenza è benedetta. Versetto 27. Questo è un buon motivo per allontanarsi dal male e per fare il bene. La promessa di Dio per l'approvvigionamento fisico dei suoi. Dio nutre i suoi, miei cari. Io ho persino letto nella Bibbia che Dio protegge il suo popolo anche se dovesse fargli crescere una zucca privata sulla testa, una pianta sulla testa, solo per tenergli lontano dal sole. E il Signore disse in Luca 18, dal 28 al 30, che nessuno di voi ha lasciato padre, madre, casa e fratello per seguirmi, senza poi riceverne tutto in ritorno, in moltitudine, in questa vita ed in quella a venire. Io credo che Dio abbia provveduto case, terre, padri, madri e dimore per i suoi, in questa vita ed anche in quella a venire. Ora, questa è una cosa straordinaria, miei cari, sapere che Dio è un Dio che ha promesso di darci l'approvvigionamento fisico. Immaginate se foste al di fuori della conoscenza di Dio e non aveste alcuna pretesa su di Lui. Considerate per esempio Iracema da Silva, che vive in una favela brasiliana. Favela che io stesso ho visto, che è una baraccopoli indescrivibile di carta e cartone costruita sui fianchi delle colline di Rio, San Paolo. A volte penso che se morissi non vedrei mai più i miei figli soffrire così. A volte ho pensato di uccidermi perché li ho visti piangere affamati ed io sono lì senza nemmeno un centesimo per poter comprar loro del pane. Stan Mooneyham di World Vision racconta la storia straziante di una visita alla casa di Sebastian e Maria Nociamento, un'altra famiglia povera delle favelas brasiliane, e descrive l'abitazione come una baracca di una sola stanza con un tetto di paglia ed un pavimento di sabbia, uno sgabello, unibaci a carbone e quattro brande che erano solamente dei sacchi di patate riempiti di paglia. E dice: le mie emozioni non riuscivano a capacitarsi di ciò che avevo visto e di quello che stavo sentendo. Gemelli di 3 anni che giacevano nudi ed immobili su una piccola branda all'ultimo atto del loro dramma personale per misericordia. Il sipario stava calando sulla loro apparizione. La maltrunizione era il cattivo. Il padre era senza lavoro e sia lui che Maria erano angosciati alla loro esistenza, ma troppo orgogliosi per far l'elemosina. Lui cercava di illustrare le scarpe. Maria non riusciva a parlare della loro esistenza. Ci ha provato, però le parole non le venivano. L'amore della madre è profondo e tenero ed il deterioramento quotidiano dei suoi figli è più di quanto le possa sopportare, fine citazione. E Dio non è legato a coloro che non si fidano di Lui e non fanno il bene. Oh, Dio può, nella sua scelta sovrana di grazia, nutrire gli ingiusti in qualche occasione, ma non è vincolato a farlo. Ed un giorno tutti gli empi soffriranno di fame. Luca 6,25 dice: guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Dio è vincolato solo al sostentamento fisico di coloro che sono suoi figli. In India, gli uomini abbandonano loro mogli e i loro figli solo per cercare cibo. Le famiglie si suicidano insieme. Le madri gettano i loro bambini nelle acque vorticose del Gange e li guardano morire come atto di sacrificio ai loro dei, perché tanto moriranno comunque di malnutrizione, e se muoiono di malnutrizione non incorrono alcuna virtù religiosa e quindi preferiscono annegarli per placare gli dei. Tanto devono morire, quindi è meglio ottenere un qualche merito religioso. Però sapete una cosa? Con tutti i problemi e con tutte le lotte, le carestie del nostro mondo, i problemi, miei cari, non sono tanto collegati al fatto che la terra non può provvedere abbastanza cibo per tutti, non è affatto così. Lo stesso Indira Gandhi affermò che in India ci sono risorse sufficienti per sfamare la nazione intera ed esportarne 2/3 di tutto ciò che potrebbe produrre. E alcuni pensano che il mondo non sia in grado di produrre abbastanza cibo per l'umanità, ma non è così. Sapete una cosa? Questa settimana stavo leggendo che più persone ci sono nel mondo, più produttività c'è, perché l'uomo è un essere produttivo. Sempre questa settimana stavo leggendo che si potrebbe mettere l'intera popolazione del mondo in uno stato del Montana, il che lascerebbe tanto spazio disponibile. Il 15% della terra coltivabile del pianeta viene utilizzato per quello scopo ed ogni anno ne viene utilizzata solo la metà. Il nostro problema non è la mancanza di risorse, il nostro problema non è il numero eccessivo di persone. Oggi a New York ci sono meno persone per chilometro quadrato di quante ce n'erano 50 anni fa. Le risorse ci sono, ma ciò che esclude le persone da queste risorse è un problema spirituale. E questo lo considereremo tra poco, perché io credo che se fossero tutte portate alla conoscenza di Dio, io credo che Dio abbia creato un mondo che ha la capacità di provvedere ai loro bisogni. Nel Salmo 33, tornando indietro al 37, versetto 18 dice: ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono e su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Ora, mi sembra incredibile che Dio scelga letteralmente, come regola generale, di preservare il suo popolo nel mezzo della carestia. Ora, non è detto che lo faccia con i corvi o come con Gesù nutrendolo con gli angeli, o che non li ripari facendoli crescere una qualche pianta sulla testa, però di solito li nutre usandosi di altri membri del suo popolo, non è vero? Però Dio si prende cura dei suoi nel mezzo della carestia. Capitolo 34, versetto 10, Salmo versetto 9 dice: temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penurie e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Non soffriranno mica la fame. Che promessa meravigliosa ed entusiasmante da parte di Dio. Proverbi capitolo 3, versetto 5: confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo discernimento e riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli dirigerà i tuoi sentieri. Quale sarà il risultato di tutto quello? Versetto 8: questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Dio provvede fisicamente alle nostre necessità con la sua cura benevola, come quella di un padre amorevole verso i suoi figli. Proverbi 10:3: il Signore non permette che il giusto soffra la fame, ma respinge insoddisfatta l'avidità degli empi. Dio, quindi, io credo che nelle scritture chiarisca abbondantemente che è dedicato a prendersi cura del suo popolo. Voi trasite: John, ma tu stai parlando di principi antico testamentari. No, non è vero. Guardate a Matteo capitolo 7. E per un momento guarderemo al Nuovo Testamento, Matteo 7, e voglio illustrarvelo bene, ok? Cos'è che sta dicendo? Chiedete e vi sarà dato, versetto 7, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ed in genere questo lo equipariamo a cose spirituali. In effetti quel versetto viene spesso usato nei confronti di qualcuno che viene a Cristo e chiede la salvezza. Poi nel versetto 8 dice: perché chiunque chiede, riceve, chi cerca, trova, e sarà aperto a chi bussa. Ma proprio quello a cui Cristo si sta riferendo qui è indicato al versetto 9. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. E qual è l'illustrazione delle cose buone? Il pane e la carne. Dio è interessato ad offrire i fondamenti della vita al suo popolo, proprio come un padre farebbe verso i suoi. E questo segue a ruota il capitolo 6, dal versetto 25 e seguire. E che testo meraviglioso è quello, non è vero? Che afferma che non dobbiamo preoccuparci di che mangeremo, berremo, di che indosseremo, perché Dio si occuperà di quello. Noi però dobbiamo cercare prima il regno e tutto il resto ci verrà dato. Ora ascoltatemi. Ci sono stati momenti in cui sfamare, ospitare e vestire era frutto di un atto soprannaturale da parte di Dio. Però di solito Dio soddisfa i bisogni del suo popolo tramite il suo popolo stesso. È così che quando c'è la comunità cristiana c'è anche quell'interscambio. Ed anche grazie al fatto che un figlio di Dio ha una prospettiva così elevata del valore dell'uomo. È così elevata che cerca di soddisfare non solo i propri bisogni, ma anche quelli degli altri. In Giacomo 2,16, ad esempio, ci viene detto che se qualcuno viene da voi nudo ed indigente e voi gli date una pacca sulla spalla e dice: fratello, spero che il Signore soddisfi i tuoi bisogni, lì c'è da chiedersi se siamo davvero rigenerati. Ed in 1 Giovanni 3 ci viene detto che se un fratello viene da lontano ed ha un grande bisogno e noi restringiamo la nostra compassione verso lui, com'è che l'amore di Dio dimorerà in noi? In altre parole, è quasi una risposta innata di colui che conosce Dio, quella di provvedere ai bisogni degli altri. Inoltre, si impegnerà anche a lavorare per poter soddisfare i propri bisogni. E tra un minuto considereremo la cosa un po' di più. Ora permettetemi di illustrarvi questo aspetto un po' di più, ok? Dio ci ha dato un'illustrazione letterale globale di questa verità. Dove nel mondo ci sono eredità cristiane e radici cristiane, c'è anche un'alta prospettiva della vita umana. E dove c'è quella prospettiva elevata della vita umana, ci sono anche i grandi aiuti per quelle persone. Però nelle parti del mondo dove non ci sono radici cristiane, lì si ha una prospettiva bassa della vita umana e lì ci sono anche grandi carestie e povertà. Per esempio, le nazioni che sono state esposte all'influenza del Vangelo, le nazioni che hanno conosciuto l'insegnamento cristiano, che hanno un grande rispetto per il valore dell'uomo in quanto creato a immagine di Dio ed oggetto della redenzione divina, e non sono così inclini a soffrire la fame o le privazioni come le nazioni non cristiane. Ora, ci possono essere esempi isolati in cui queste cose non sono sempre così, ma in generale, di gran lunga, questa è chiaramente la verità. Prendiamo ad esempio l'America. L'America è una nazione fondata su principi cristiani e il cristianesimo ha dato a questo paese una prospettiva elevata della vita umana, tanto che a partire dalla Carta dei diritti in poi ci siamo dedicati a soddisfare i bisogni delle persone. Ed eccoci qui nel 1980 ancora preoccupati per la legge sul salario minimo, ci preoccupiamo dell'uguaglianza per tutti, dell'uguaglianza dell'istruzione, dell'uguaglianza della retribuzione per lo stesso lavoro e così via. Siamo profondamente preoccupati che tutti abbiano cure mediche, che tutti coloro che non lavorano abbiano un sistema sanitario che soddisfi i loro bisogni. Dov'è che abbiamo trovato tutto questo? Il nostro umanesimo non ce l'ha mica dato? L'umanesimo cancellerebbe la parte della popolazione non necessaria? Gli abortisti, loro sì che spazzerebbero via gli esseri umani, se potrebbero? Le persone che sostengono l'eutanasia, le persone che vogliono accantonare coloro che sono un danno, tra virgolette, per la nostra società, vogliono controllare chi nasce e chi non nasce, non sono quelle persone che ci hanno dato una prospettiva elevata dell'uomo? L'America, nel bel mezzo del suo ateismo, del suo umanesimo, della sua immoralità e del suo allontanamento dalla verità cristiana, non riesce comunque a scrollarsi di dosso l'impatto residuo di un'alta prospettiva dell'uomo che proviene dalla parola di Dio, anche se non sono pronti a riconoscerla. L'hanno ricevuta proprio da lì. E anche gli empi della nostra nazione, come quelli di 1 Corinzi 7, sono santificati dai credenti e ne ricevono il beneficio. Prendiamo d'altro canto l'India, perché l'India è probabilmente la nazione più influente del mondo, perché è il luogo in cui è nato l'induismo, e l'induismo ha sostanzialmente generato tutta la rete religiosa che ingloba tutto l'Oriente, tutto l'Est. E l'intera rete d'eredità religiosa, cioè l'intera eredità dell'induismo orientale, è pura privazione. Perché la prospettiva del valore dell'uomo è così bassa, non credono che l'uomo sia stato creato a immagine e somiglianza di Dio, non credono che quello abbia alcun significato, infatti in primo luogo credono che i loro dei siano anche peccatori. Le risorse naturali dell'India possono soddisfare i bisogni dell'India. Non c'è alcun limite alle loro risorse, ma è la loro religione che li ha intrappolati. Lasciate che vi mostri il perché. 6 persone su 10 a Calcutta vivono per strada. 6 su 10. Senza cibo, senza alloggio, senza vestiti. Ed in India ci sono circa 660 milioni di persone, 15 milioni muoiono ogni anno, 27 milioni nascono, continuano ad aumentare. Quello significa più e più persone che vivono per le strade. Ma è forse perché non hanno abbastanza cibo? No. Lasciate che vi spieghi il perché. Venerano ben 330 milioni di divinità, ognuno alla sua. E l'unica divinità suprema che si trova in cima alla pila è la divinità che ha 3 nomi, a seconda di come si manifesta, lui o lei, Vishnu, Brahma e Shiva. Questi sono i 3 nomi di questa divinità suprema. Ma al di sotto di essa C'è tutta questa pletora di divinità. Ora, le divinità sono personificate nelle mucche indiane, va bene? Le mucche sono le incarnazioni di questi dei. Ed è da qui che deriva l'espressione mucca sacra. Loro sono quindi il centro dell'adorazione. Tutto ciò che proviene dalla mucca è sacro, compreso il suo sterco e la sua urina. E, giusto per dire, se per strada vedreste un pio indù di bassa casta cercare di prendere in mano l'urina di una mucca che cammina per poterla sorseggiare, non siate sorpresi, ovviamente, se comprendete la loro religione, perché quello è piuttosto comune. Per un indù uccidere e mangiare una mucca è peggio del cannibalismo, perché la mucca è una divinità. E le mucche, quindi, mangiano il 20% del cibo dell'India. No, tra l'altro, ci sono anche delle case di riposo per le mucche anziane, quelle che smettono di dare il latte, che però non hanno case di riposo per gli anziani, solamente per le mucche anziane. Ogni mucca mangia abbastanza cibo per 7 persone. Le mucche in India sono circa 200 milioni. Ciò significa che mangiano abbastanza cibo per poter nutrire 1.400.000.000 di persone. Ciò significa che l'India produce ovviamente cibo a sufficienza, tanto che se si spostassero le mucche, o meglio, se le mangiassero, si potrebbero trasferire in India tutti gli abitanti del continente antartico, dell'Australia, dell'Africa, dell'Europa e tutte le persone che esistono e vivono nella maggior parte delle nazioni attorno al mondo ed avrebbero più cibo di quanto ne abbiano ora gli abitanti stessi. Il 15% di tutto il cibo dell'India viene mangiato dai topi e nessuno li uccide perché uccidendoli potresti persino uccidere vostro nonno. Lasciate che vi dica com'è che si ottiene la salvezza nel sistema indù. La si ottiene interrompendo la nascita. Credono nella reincarnazione, quindi si nasce più volte. E del nirvana, o lo stato del nulla che tutti desiderano, è quando non si nasce più, perché si arriva al massimo stato d'esistenza e così si entra nel nirvana e così sono costantemente sottoposti al ciclo di nascite. Ora, si può nascere nel regno animale o in quello degli uomini. Ed è per questo che esiste il sistema delle caste, perché si desidera salire sempre più in alto nel sistema delle caste. Se invece si discende nel regno animale, quello accade perché si sono fatte le cose brutte quando si era in vita umana. E ci sono 84.000 livelli di diversi di regni animali che si devono attraversare per uscirne di nuovo. Quindi tutti gli animali, capitemi bene, tutti sono qualcuno reincarnato in quel cammino, che sia verso l'alto o verso il basso. E quindi non si vogliono uccidere gli animali, perché così facendo si potrebbe rovinare il ciclo del karma, spingendo qualcun altro in un'altra vita che non è destinata a loro. E così facendo anche voi potreste trovarvi nei guai e dalla vostra prossima morte alla vostra reincarnazione, anche voi potreste tornare nel mondo animale. La salvezza quindi arriva attraverso questo ciclo infinito di nascite fino al raggiungimento del nirvana. Gli effetti sociali di questa situazione sono indescrivibili. Se vedete un individuo povero, indigente, miserabile, senza nulla, non è meglio soddisfare i suoi bisogni, perché l'unico modo in cui quella persona può passare da quel livello a livello successivo è facendo penitenze a quel livello. E quindi bisogna lasciarla in quella situazione, perché quello è il suo karma. E se si allevia la sua penitenza, se si allevia la sua situazione, allora gli si toglie la pena che invece dovrebbe pagare, quindi non ritornerà a livello successivo. Capite il punto? Quindi non c'è alcun riguardo per la vita umana. Quando si vede un mendicante, la reazione tipica degli indù è: mi chiedo cosa abbia fatto per meritarsi tale vita. Oh, spero che riuscirà a risollevarsi da solo. Quindi vedete, ciò che sta privando l'India non è la mancanza di cibo, ma il paganesimo. Senza un'eredità cristiana, senza il potere di Dio nella società attraverso l'influenza di credenti, non c'è prospettiva appropriata e corretta sulla natura dell'uomo come creato a immagine di Dio, e quella stessa è la sua dannazione. Dio nutre il suo popolo e Dio nutre anche coloro che non sono i suoi quando sono vicino ai suoi. Se non gli apparteniamo, però, non abbiamo alcuna garanzia di approvvigionamento. Ora, tutto ciò che sto cercando di farvi capire è che i problemi del mondo non sono dovuti alla mancanza di risorse, e ne parleremo meglio quando arriveremo al capitolo 6 più avanti. C'è molto a disposizione in questo mondo. Non sono sicuro di credere a tutte queste persone che sono profeti di sventura che ci stanno dicendo che stiamo esaurendo il cibo. E vi dirò anche il perché tra qualche settimana, però io so questo, ok? So che non ci sarà mai abbastanza per le persone che non conoscono Dio, perché Dio è la fonte, capite il punto? Ora, Seguitemi per un minuto a Matteo 6:25. Voglio essere molto specifico su questo testo, anche se lo tratteremo in futuro in modo dettagliato. Dal momento che Dio dice, ascoltate, dacci oggi il nostro pane quotidiano e poi continua, l'idea che non abbiamo bisogno di dedicargli molto tempo è radicata nelle nostre menti. Ora, Dio, però prestate attenzione, che Dio non vuole che ci preoccupiamo dell'aspetto fisico della vita. La preoccupazione fisica, cioè il bisogno fisico, è il livello più basso dei bisogni umani. Il bisogno delle risorse fisiche è il livello più basso dei bisogni umani. Dio non vuole che ci occupiamo di quello. Perciò, ci dice, io me ne occuperò. Perciò, versetto 25, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete, della vostra salute o di quello che sia. Egli si prende cura degli uccelli, versetto 26, si prende cura dei gigli, versetto 28 e 29, si prende cura dell'erba, versetto 30. Allora perché, al versetto 31, perché vi preoccupate di ciò che mangerete, di ciò che berrete o di che indosserete? Guardate al versetto 32. Perché sono i pagani che ricercano, che si preoccupano di tutte queste cose. Vedete, questa è la vita senza Dio. È solamente a livello fisico, è tutto lì, nient'altro. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dio sa che deve provvedere ai bisogni fisici. E quello sarà il suo da farsi, versetto 35. Voi però cercate prima, che cosa? Il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose, cosa? Vi saranno date in più. Lasciate che Dio si occupi del livello più basso dei bisogni umani, l'aspetto fisico. Voi però, dice, concentratevi sull'aspetto spirituale. Dio non vuole che ci preoccupiamo del livello più basso. Paolo dice, concentratevi sulle cose di lassù e non su quelle della terra. Stessa idea, io credo che la ragione per la quale Dio dice io mi preoccuperò o io mi occuperò di quest'area, se riconoscerete solamente che io ne sono la fonte, io mi occuperò di questo così che voi non dovrete rimanere bloccati a quel livello e voi potrete investire la vostra vita nel regno e sulle questioni di giustizia e del resto delle cose si prenderanno cura da sole, perché me ne occuperò io. E quello è un principio straordinario, gente. Il mondo dei pagani cerca a livello umano l'aspetto fisico, noi però no. Perché Dio ha promesso che ci penserà Lui a quello. Com'è che lo farà? Beh, fondamentalmente in due modi. Uno, e questo è il primo modo, Genesi 3:19, l'uomo deve guadagnarsi il pane con il suo sudore. Ora, non possiamo dire, oh, sono occupato ad essere spirituale, sto solo aspettando i corvi. Vedete, quella non è l'idea qui, ok? Potresti farmi crescere una pianta qui, signore, fa caldo, ho bisogno d'ombra. No, noi abbiamo un valore abbastanza alto di noi stessi e della nostra vita davanti a Dio, da essere obbedienti a Lui e da lavorare e da fare ciò che dobbiamo fare per nutrirci e per rimanere in salute. Dobbiamo lavorare, non possiamo starcene lì seduti. Infatti, 1 Timoteo 5:8 dice che se un uomo non provvede per la propria famiglia è peggio di un infedele. Quindi sì, dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci a quel tipo di coinvolgimento. E poi io credo che Paolo l'azzecchi proprio in Seconda Tessalonicesi, dove al capitolo 3 ed al versetto 10 dice: infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare neppure, cosa? Neppure deve mangiare, se non lavori non mangi. Infatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi di cose futili. Ordiamo dunque a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quindi c'è questo impegno al fatto che dobbiamo lavorare per poter mangiare il nostro pane. Però c'è un equilibrio bellissimo a quel proposito. Ci sono alcuni che non possono lavorare, o che sono malati, o che hanno delle necessità, o per qualsiasi motivo, e quindi noi dobbiamo soddisfare anche i loro bisogni. E quindi qui c'è quasi un equilibrio. Se da un lato il cuore di Paolo va a coloro che sono nel bisogno, al punto che è pronto a viaggiare per tutta l'Asia Minore per raccogliere il denaro necessario da portare ai poveri santi di Gerusalemme, ed è energico all'idea di promuovere una colletta per soddisfare i bisogni dei poveri, però allo stesso tempo non ha alcuna simpatia per coloro che sono poveri perché non sono pronti a lavorare. Quindi Dio provvederà ai nostri bisogni tramite i nostri sforzi e tramite la generosità, la gentilezza, la bontà e la cortesia di coloro che ci circondano. Ora, miei cari, È una cosa meravigliosa sapere che Dio è pronto a provvedere ai nostri bisogni fisici. Ma devo anche aggiungere un'altra nota a piedi pagina, ok? Un altro commento. Qualcuno immancabilmente sarebbe pronto a dire: ma che dire di Ebrei 11, quando vediamo tutte quelle persone che erano i santi del più alto ordine, di cui il mondo non era degno, e che sono stati perseguitati e massacrati, e non avevano posto dove dormire, non avevano posto dove riposare, non avevano cibo, erano indigenti, abbandonati, nudi e così via. Non è forse una contraddizione a quello che hai detto? No, infatti è piuttosto semplice come cosa, perché Dio provvede alle nostre necessità solamente fino a quando non sarà il momento di morire, tutto lì. E poi potrebbe persino scegliere che il modo migliore per portarti a casa da lui stesso è tramite la mancanza del necessario, però fino a quel momento, nel suo piano sovrano, ogni nostro bisogno sarà soddisfatto e solamente Dio conosce la dimensione specifica di tali bisogni. Dio si prende cura del fisico fino al momento in cui la vita fisica termina. Ed allora entriamo in un'abbondanza inconcepibile. È molto simile a Matteo 18, dove si parla di bambini e si dice che i loro angeli vegliano costantemente su di loro. E poi spesso ci si chiede che dire di quando questi bimbi muoiono. Significa forse che in quel caso l'angelo si fosse addormentato sul posto di lavoro? No, l'angelo svolge la sua funzione solo finché la sovranità di Dio non ritiene che la vita debba finire. Capito il punto? In altre parole, Dio dice: MacArthur, hai tanto tempo nel mio piano sovrano e sei chiamato ad un certo compito. Ora, se tu fisserai il tuo cuore e la tua mente sul mio regno, sulla mia giustizia e sulle cose di lassù, io soddisferò i tuoi bisogni fisici. Ed io ci credo con tutto il mio cuore, in modo che la preoccupazione della mia vita non è quella fisica. E quando il Signore riterrà opportuno togliere la protezione fisica, io uscirò dall'esistenza in questo mondo, ma entrerò in una pienezza di esistenza nell'altro mondo che mi darà una scorta di risorse eterne come non ho mai sognato. Quindi quando preghiamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano, cosa stiamo dicendo? Stiamo confidando in Dio come fonte di approvvigionamento di tutti i nostri bisogni fisici e stiamo affermando che, visto che siamo suoi figli e visto che stiamo camminando nella rettitudine e nell'obbedienza e nella sottomissione volontaria alla sua volontà, sappiamo che si prenderà cura di tutte queste cose. Solleviamo quindi i nostri cuori in segno di gratitudine, seppur fissando i nostri affetti sulle cose di lassù. Quindi che cos'è che stiamo cercando in sostanza? Il pane? E chi è la fonte? Dio? E qual è la nostra supplica? Il dare? Quindi permettetemi di darvi altri due punti finali. Cercatori siamo noi, non posso fare meno di sottolineare la cosa: dacci, non dammi il mio pane quotidiano, perché la Chiesa di Cristo non è isolata. L'uso del plurale esclude ogni tipo di egoismo nella nostra preghiera e credo davvero che la preghiera dacci a noi incarna tutta la comunità cristiana. Sta dicendo, in un certo senso, fa sì che io non abbia mai in abbondanza se mio fratello ha meno del necessario, giusto? Il concetto include il tutto, questa cosa include tutto quel concetto della condivisione, è tutto incluso. Qui la sostanza è il pane, la fonte è Dio, la supplica è il dacci, il cercatore siamo noi ed infine il programma. Dacci. Quanto spesso? Oggi. Oggi. Il significato esatto di questo concetto è semplicemente pane per il giorno a venire, nella sua semplicità, nella sua moderazione e nella sua bellezza. Un'espressione che dice: un giorno alla volta, Padre, io accetto la tua offerta. E sottolinea la contentezza che si prova quando si vive con fiducia in giorno dopo giorno dopo giorno, senza preoccuparci del futuro. Lasciate che vi dia un piccolo suggerimento, che è: la maggior parte dei cristiani che si preoccupano di ciò che non è ancora accaduto. Proprio così. Perché non sono troppo certi che Dio fornirà loro il pane quotidiano di domani. E quello è dubitare della sua parola. Questo non significa che non mettiamo da parte. Difatti dobbiamo essere come la formica, ci insegna i Proverbi, giusto? Che dobbiamo pianificare per il futuro. Questo non significa che non pianifichiamo nulla, ma significa che siamo contenti di confidare in Dio affinché Egli soddisfi i nostri bisogni futuri. Per cui diciamo: oh, cosa succederà quando questo si realizzerà? Oh, cos'è questo? Oh, cos'è quest'altro? No, chiediamo solo le provviste fisiche per questo giorno. La preghiera quindi, miei cari, si concentra su Dio, come colui che provvede. Riconosce che Egli è la fonte di tutti i nostri bisogni fisici e ci insegna a vivere un giorno alla volta nella fiducia che Egli soddisferà i nostri bisogni. Che grande petizione, non è vero? Ed io confido che pregando ogni giorno pregheremo con la fiducia di poterci concentrare sui livelli spirituali, perché Dio si sta occupando con grazia di quelli fisici. Oh, non impantanatevi nell'aspetto fisico, non lasciate che i vostri schemi di pensiero si fermino a quel livello, non perdete la gioia e l'opportunità di svolgere il vostro ministero rimanendo tutti impantanati nel mondano. Concentratevi sulle cose di lassù, cercate prima il regno e lasciate che Dio si occupi del resto. Lasciatemi dire questo, che è in conclusione, perché credo che sia molto importante. Al giorno d'oggi si parla molto di dare da mangiare agli affamati e ai poveri. Però sapete cosa credo? Credo che quella sia una cosa buona, una cosa necessaria. Però credo che sia ancora meglio dare a qualcuno Gesù Cristo, piuttosto che dargli del cibo. Se gli do del cibo, il giorno dopo avrà fame. Se gli do Gesù Cristo, Dio si prenderà cura di lui da lì, all'eternità. E questo è il massimo della necessità, giusto? Ed una delle cose che possiamo promettervi è che Dio vi prenderà sotto la sua custodia come un padre amorevole quando entrate a far parte di una relazione con suo figlio. Questa è una verità gloriosa. Preghiamo. Padre, ci rendiamo conto della nostra dipendenza totale da te e sappiamo che se tu volessi non avremmo il nostro pane quotidiano. Potresti negarci del sole e la sua influenza, potresti fermare la pioggia, potresti rendere questa terra così arida con l'agricoltore, con tutti i suoi attrezzi e prodotti chimici mondani, non potrebbe coltivare alcun raccolto. Potresti distruggere ogni raccolto se volessi. Siamo assolutamente nelle tue mani, Signore. Credo che una delle follie di questo ventesimo secolo sia la stupidità di pensare che abbiamo acquisito una certa quantità di conoscenze e quindi siamo indipendenti. Padre, non possiamo vivere un solo giorno senza di te. Nulla continuerebbe se non fosse sostenuto e custodito da te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Insegnaci che è bene, almeno una volta al giorno. E credo più spesso meglio è, ma è importante ricordarci che il nostro tempo, la nostra salute, la nostra casa, i nostri vestiti, il nostro cibo sono dei buoni doni che provengono dalla tua mano benevola e che arrivano costantemente a colui che confida nel Signore e che fa ciò che è bene. E quindi insegnaci a darci al spirituale, insegnaci a riconoscere che tu provvederai per quell'altra dimensione. E fa sì che sappiamo anche che il lavoro che facciamo è un'offerta spirituale a te, quando è fatto per la tua gloria. Grazie, Signore, per tutto quello che ci hai dato, per averci aperto la pienezza di queste verità. Continua ad insegnarci mentre cerchiamo nelle Scritture. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.